ti chiederei un bilancio rispetto all'inizio di questa grande mostra.
Credo sia un po' presto ancora per tracciare un bilancio, perché appunto la mostra in fondo è aperta da non ancora un mese e dura fino a novembre, soprattutto nell'autunno che le scuole, le università e così via tornano a visitarla. Quindi a me piace anche ricordare sempre che queste mostre hanno una vita molto più lunga di quella che si vede all'inaugurazione, ed è importante ricordarsene. Mi sembra che la mostra però stia andando bene, che sia stata ricevuta con entusiasmo, ma anche con accesi dibattiti, che è la cosa che più mi interessa, soprattutto su alcuni aspetti dell'esposizione, in particolare il dialogo, diciamo, tra gli artisti professionisti e gli artisti dilettanti, che è una delle questioni più accese della mostra e che sta riscontrando molte discussioni o iniziando molte discussioni. Giusto per gli ascoltatori che non hanno visto la mostra, vale la pena ricordare che una caratteristica di questa biennale, o due caratteristiche diverse, direi fondamentali di questa biennale, sono innanzitutto che include opere d'arte e artisti che datano dall'inizio del XX secolo a oggi, quindi uno spettro, diciamo, transgenerazionale e transstorico, e l'altra che include, accanto ad artisti, diciamo, professionisti, anche molte altre figure di dilettanti, di artisti che un tempo si chiamavano naif o che oggi, soprattutto in ambito anglosassone, si chiamano outsider artist. Quindi c'è una sorta di provocazione, una domanda strisciante della mostra, che è in sostanza: chi è l'artista, chi ha diritto di essere chiamato artista oggi, e anche un'intenzione di andare al di là, appunto, della definizione di artista come professionista oggi, e andare a vedere esempi che passano dal libro illustrato da Carl Gustav Jung, quindi un celebre dilettante, passando per i disegni di Rudolf Steiner, fino a figure completamente marginali o marginalizzate, come Arturo Bispo D'Orosario, che lavora tutta la vita in un ospedale psichiatrico. Per me la ragione di questa inclusione di figure più eccentriche è duplice: da una parte togliere l'arte dal piedistallo, ma non per dissacrarla, ma perché quel piedistallo molto spesso è il piedistallo del mercato e di un consenso anche un po' bovino, in un certo senso, no? Quella sorta di stupore di fronte alle opere d'arte che ci fa dire che bello, ci fa chiedere il prezzo, ma non ci fa capire nulla dell'opera d'arte. Quindi, quando la metti in dialogo con altre forme di creatività visiva, torna, credo, a essere viva. Quindi è un processo quasi di desacralizzazione, ma spero anche un processo che dà un nuovo potere di affabulazione, di fascinazione alle opere, perché poi le opere diventano anche racconti di vissuto esistenziale, diventano visioni del mondo. Questa mostra è una mostra sulle visioni, nel senso di allucinazioni, ma anche di modi di vedere il mondo, ed è per questo che mi sembrava importante dire che il modo di vedere il mondo di Bruce Nauman è legittimo quanto quello di un illustre sconosciuto guidato da una passione che a volte diventa quasi ossessione, che gli fa realizzare delle opere o degli oggetti che ci insegnano a guardare il nostro mondo in maniera diversa. Interessava l'idea appunto di guardare e capire il mondo attraverso le immagini, cioè la domanda è anche: che cosa succede in un mondo come quello di oggi nostro, in cui ci sono tantissime immagini sempre più artificiali e commerciali, e mi sembrava importante chiedersi qual è il ruolo di queste immagini sia per gli artisti sia per tutti noi, ed è una domanda tale che in un certo senso non può essere lasciata solo all'arte, o comunque non può essere lasciata all'arte come intrattenimento visivo, ma deve appunto tornare all'arte come visione del mondo e come conoscenza di se stessi e del mondo.
A questo proposito ti faccio due domande che traggo da due critiche che sono state fatte a questa biennale. Una è di Tiziano Scarpa, che ha fatto un articolo dove metteva in discussione, cioè si poneva questa domanda: l'arte che propone Massimiliano Gioni, che propone questa biennale, non mette troppo in evidenza un aspetto patologico dell'arte che toglie la funzione estetica dal piedistallo in qualche modo e quindi trasforma completamente la funzione dell'arte?
Pezzo, tra l'altro, di Tiziano Scarpa mi è molto piaciuto, perché in un certo senso c'è anche una ricerca e un dubbio che è stato il mio, cioè quello che mi piace molto della sua recensione, che non è una verità assoluta, non aspira a quello, ma si vede proprio che Tiziano Scarpa si interroga lui stesso se questa mostra sia bella, quali sono anche le sue premesse, e quella è stata anche la funzione della mostra stessa, e sono domande che mi sono fatto anch'io, cioè la mostra cerca di capire appunto ciò che definisce l'atto artistico, e cerca di capire, di entrare e uscire dall'aspetto dell'ossessione, se non credo della patologia, ma più dell'ossessione. E ovviamente quando si toccano le opere soprattutto di artisti, diciamo, naif o outsider, c'è questa tendenza a cadere nel mito dell'artista sia puro sia folle, che è un mito kitsch, un mito che in realtà non mi interessa. Io ho cercato di starci alla larga, non so se sono riuscito meno, ma come dicevo prima, l'idea non era mitizzare l'artista come appunto il buon selvaggio, ma piuttosto andare a vedere tanti diversi forme di espressioni visive, alcune artistiche, altre francamente non so neanche se sono opere d'arte. Cioè, io ho chiamato la mostra del Palazzo Enciclopedico, che è l'oggetto costruito da Marino Auriti, e quell'oggetto non so neanche se è un'opera d'arte o semplicemente un documento. Quindi però in questa confusione tra il documento, l'opera d'arte, la reliquia e la traccia di vita e di esistenza, credo che succeda qualcosa di interessante alle opere e che ci riconduca appunto a guardare queste opere come visioni del mondo e non come prodotti e belle figurine appese al muro. Quindi è vero, non volevo fare una mostra formalista, non volevo fare una mostra di belle figurine sul muro, e volevo fare una mostra in cui ogni oggetto in un certo senso anche si interroga su se stesso. Cioè, io ho detto più volte, questa è una mostra sullo statuto delle immagini, su che cosa sono oggi le immagini in una società così inquinata di visivo, e quindi era fondamentale tornare a chiedersi che cosa sia l'opera d'arte. Poi non voglio neanche spaventare il pubblico, perché non è una mostra sull'ontologia o la filosofia, o meglio lo è, ma lo è attraverso delle immagini e delle esperienze visive, e quindi quello spero sia anche un aspetto interessante, che queste domande fondamentali sono incarnate però in oggetti che spero abbiano un senso di meraviglia e di bellezza anche.
Un'altra piccola critica che veniva fatta di Marco Senaldi, che si fa fatica a pensare a questa costruzione del Palazzo Enciclopedico come palazzo fragile, quando in realtà lui lo vede come invece un display costruito veramente a regola d'arte, e forse lo vede un po' troppo teca, un po' troppo bello, un po' troppo costruito.
Sì, guarda, a quella critica rispondo con tre punti. Direi, il primo, è sempre bello essere criticati perché una mostra sia troppo bella. Mi farebbe piacere che mi capitasse tutta la vita che qualcuno, l'unica cosa che trova contraria a una mostra, è dire che sia troppo bella. Secondo, mi fa un po' specie che la critica venga da Marco Senaldi, e che faccia del moralismo proprio lui che, come dire, ha iniziato la sua carriera di critico sposando arte contemporanea e televisione, quindi avendo anche un atteggiamento molto più aperto e più complesso all'arte. Cioè, in quella recensione dice anche come si fa ad apprezzare questa mostra in un momento di crisi economica, che mi sembra un'argomentazione, come dire, abbastanza manichea e dottrinale. La mostra è, spero sì, un grande dispiego di mezzi, ma ci tengo anche a precisare, un dispiego di mezzi che in tanti casi ho dovuto raccogliere e tirar su con il mio lavoro e mettendoci del mio, e quindi non trovo nulla di limitante nel fare un buon lavoro. Anzi, anche in momenti di crisi la cosa più importante è fare un lavoro al meglio, e con poche risorse fare tantissimo e dimostrare che è possibile, piuttosto che fare un lavoraccio fatto male e poi lamentarsi perché non si è stati capaci di fare ciò che si vuole. Poi sono veramente critiche in un certo senso extra artistiche, sono critiche sul sistema che non credo mi toccano. La mostra va giudicata per quello che è. Volevo fare una grande mostra, precisa, interessante, ricca di tanti spunti, e credo che quello lo sia stato. E se a Marco Senaldi interessa il budget, stia tranquillo che due terzi del budget sono stati tirati su per rendere la mostra possibile, e con grande generosità da tanti individui. Quindi non è un dispendio di soldi, e non è certo uno yacht parcheggiato in laguna, è una mostra in cui spero la gente possa apprendere, capire e arricchire la sintassi visiva della nostra cultura di oggi, e di quello sono orgoglioso, non è certo nulla di cui mi vergogno. Tutte queste persone che hanno aiutato e partecipato alla realizzazione anche economicamente della mostra l'hanno fatto in un momento di crisi, quindi la loro generosità è ancora duplice, e l'hanno fatto perché credevano in una mostra che, anche come è costruita, parla a un pubblico, spero, molto più ampio, perché per ogni artista, per ogni opera c'è una descrizione, c'è una spiegazione. Tutto quello è un lavoro che non so quanto si capisca, ma è immenso, ed è un lavoro che non sempre si fa in queste grandi mostre, quindi bisognerebbe esserne felici, non lamentarsene, penso.
Il percorso della Biennale va un po' dalle forme naturali a quelle artificiali, proprio come le Wunderkammer del 500-600, dove la curiosità e la meraviglia si mescolavano tra sapere e iniziazione. In questa mostra torna fuori anche questo aspetto proprio iniziatico dell'andare oltre l'immagine, dell'andare oltre la realtà, di andare un po' po' nell'iperrealtà, in una sorta di rinascita dell'immaginario. Questa cosa ha delle implicazioni forti, anche magiche, senza essere esoteriche. Cosa ne pensi?
Ci sono due aspetti. Da una parte io ho insistito molto, anche in varie occasioni, interviste, nel dire che questa non è una mostra sull'occultismo, sullo spiritualismo, anche se quelle presenze anche della magia sono molto presenti nella mostra. Ci sono artisti che sostengono di dipingere perché gli ha detto Dio, altri che sentono voci che gli ordinano di realizzare certi quadri, e mi affascinavano tutte queste figure che in un certo senso sono lasciate al di fuori della storia dell'arte, proprio perché non vengono prese sul serio, perché non, la loro opera non è, diciamo, autonoma. Quindi da una parte mi piaceva inserirle in una sorta di discussione sul canone della storia dell'arte, dall'altra però non volevo fare la mostra di spiritismo, ma raccontare di come prima ancora dei media tecnologici, in un certo senso il primo medium per antonomasia è il nostro corpo e la nostra mente. Cioè, essendo una mostra sulle immagini, volevo insistere sul fatto che prima ancora della tecnologia sia il nostro corpo e la nostra mente a portare immagini, a essere conduttori di immagini. In secondo luogo, diciamo, l'aspetto tra iniziazione, segreto e conoscenza è fondamentale nella mostra, perché appunto è una mostra sul sapere, e diciamo la relazione tra segreto e sapere è fondamentale ed è un tema, credo, di grande attualità oggi, in cui viviamo in una società che vive sul mito del sapere, dell'accessibilità dell'informazione, ma nel quale paradossalmente il segreto diventa ancora più importante. Basta pensare a WikiLeaks come paradigma di un certo tipo di conoscenza o di un certo tipo di mitologia della conoscenza di oggi, e da una parte appunto c'è Wikipedia, c'è la conoscenza digitale, dall'altra c'è WikiLeaks, che è un luogo dove i segreti vengono condivisi su un livello di massa, ed è, credo, in questo aspetto che la mostra anche ci parli del nostro presente. Cioè, io volevo fare una mostra che ci racconta della società dell'informazione, ma lo fa anche tornando indietro e guardando la sua preistoria. Quindi questo gioco tra segreto e conoscenza si ripete anche, sì, nell'idea iniziatica del sapere, di cui ad esempio anche il libro rosso di Jung è un esempio di questa. Il libro rosso di Jung è in sostanza il racconto di un viaggio iniziatico, di un viaggio del sapere.
Siamo un periodo dove siamo, sì, travolti dalle immagini, ma c'è un analfabetismo da immagini fortissimo, per cui anche lo stesso studio della storia dell'arte è ancora uno studio cronologico o storicistico, se vogliamo. Cosa pensi di questo?
Io non mi sono ancora fatto un'idea definitivo in proposito, perché da una parte il mio interesse personalmente per l'arte contemporanea è nato proprio perché era ciò che non mi veniva spiegato a scuola, cioè era soprattutto alle scuole superiori, insomma era un campo che, non essendo parte del curriculum di studio, è diventato per me una passione, un territorio che sentivo mio, e quindi così è nata la mia passione. Quindi non so mai dire dobbiamo spiegare di più, dobbiamo insegnare di più. D'altra parte, come dici, se non creiamo un'alfabetizzazione visiva nelle scuole e nei contesti, diciamo, più culturali, quello che succede è che l'unica educazione visiva è quella della pubblicità, è quella commerciale, e quello è un aspetto sul quale vale la pena riflettere, perché non possiamo né dobbiamo lasciare che l'educazione visiva e la formazione visiva delle persone venga semplicemente lasciata in mano alla, con una brutta espressione un po' manichea, alla società delle informazione, alla società dell'immagine, che è semplicemente un linguaggio commerciale della pubblicità. Quindi quello si va in qualche modo contrastato, e per molti versi io penso che l'arte sia l'antidoto contro quella forma di appiattimento delle immagini tipico della pubblicità e della propaganda. E anche questa mostra, non so se si capisca o meno, ma io ci tenevo che tutte quelle immagini, che poi siano opere d'arte o meno, che siano fatte consciamente come opere d'arte o oggetti trovati, cioè che tutte quelle opere abbiano una intensità e una complessità che è completamente diversa dalle immagini piatte e volatili, diciamo, della cultura visiva più commerciale.